Oh Padre, noi ti ringraziamo perché attraverso la parola del Vangelo tu ci mostri il tuo progetto d'amore che si realizza nel tuo Figlio, Gesù. Ti ringraziamo anche perché Gesù con insistenza continua a insegnarci la strada e continua a indicarci la via da seguire. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo per questo tuo amore che non si lascia arrestare da nulla e da nessuno, nemmeno dalla nostra mancanza di riconoscenza. Ti chiediamo di donarci la forza dello Spirito Santo perché impariamo a rispondere a ciò che tu ci vuoi donare, accogliere i tuoi doni, lasciarli fruttificare in noi. O Maria, tu che sei docile alle ispirazioni dello Spirito, insegnaci il segreto della tua docilità e della tua obbedienza. Amen. Ecco, prima di riprendere il nostro cammino, in questo lunghissimo capitolo 9, non so se vi siete accorti che il capitolo 9 è davvero estremamente lungo ed è anche molto denso. Era cominciato con la presentazione delle donne che seguono Gesù, era il capitolo 8, avevamo cominciato le parabole di Gesù e poi eravamo arrivati al capitolo 9 con la missione dei 12 e vedremo che il capitolo 9 si concluderà invece come se fosse aperta parentesi, chiusa parentesi. Prima avevamo la missione dei 12 e poi avevamo la missione dei 72. In mezzo a tutto questo c'è tutto un cammino, c'è tutto un percorso che passa attraverso la moltiplicazione dei pani, il riconoscimento di Pietro, la precisazione di Gesù, Gesù che comincia a parlare di ciò che gli accadrà, Gesù che fa capire anche qual è la meta del cammino. La meta del cammino è la trasfigurazione, la trasformazione. E i discepoli che hanno vissuto, i quattro, Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre che hanno vissuto questa esperienza, che poi vivranno anche il Getsemani, vedranno il Signore trasfigurato, ma hanno anche la tentazione, non esistono soltanto le tentazioni del piano, ma esistono le tentazioni del monte, la tentazione della trasfigurazione, la tentazione del voler prendere Dio, mettere nei nostri schemi per prolungare quei momenti e quei benefici che ci piacciono, usare Dio come se fosse la marmellata, usare Dio come se si trattasse di una leccornia. Signore, facciamo tre tende, prendiamoci qui stiamo bene. E poi c'è anche il sonno, il torpore, che è un po' il voler sottrarsi alla tristezza di un presente che diventa pesante, oppressivo. E poi si parla di paura, Luca parla anche di paura, ricordate che poi San Luca ne parlerà ancora, troveremo più avanti, quando Gesù parlerà di paura, dirà paura come appesantimento, il sonno appesantimento e poi la paura che invece è sempre il rifiuto del futuro, perché il futuro è sempre denso di minacce, Gesù parla di cose che gli apostoli non riescono a capire, si dice che i due, Mosè ed Elia, erano apparsi, parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, quindi siamo di fronte a un messaggio molto elevato, molto difficile da capire. La paura del futuro, cosa ci chiederà il Signore? Magari non saremo capaci di rispondere a ciò che ci chiederà. E allora si entra nella confusione, in questa sonnolenza. Ricordate quando Gesù dice state attenti che i vostri cuori non si appesantiscano nella dissipazione e nelle ubriachezze. È un modo l'appesantimento è la fuga dal presente. Il presente è doloroso, il presente è difficile. Allora da una parte c'è la paura, il rifiuto del futuro, la dissipazione che è il rifiuto del presente, e dall'altra parte esiste anche il tutto e subito, Abbiamo, ci sono tutte e tre queste tentazioni. Signore, facciamo una tenda, facciamo tre tende, siamo qui e adesso finalmente noi vogliamo sperimentare per sempre la trasfigurazione. E la tentazione del tutto e subito è la tentazione, è il rifiuto del passato. Perché? Non accetto di fare un percorso progressivo. Vorrei fare le cose, ma con una certa velocità, con una certa speditezza. Vedete che allora esistono anche le tentazioni del monte. Trasfigurazione sul monte, ma poi scendono e c'è un'altra tentazione, la tentazione del piano, il famoso fanciullo lunatico. E lì la tentazione che è quella di fare le opere del maestro semplicemente rifacendo le cose che fa lui senza diventare come lui. Non hanno saputo scacciare lo spirito immondo, eppure quante volte l'avevano visto fare da Gesù, eh? E Gesù dice: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò. E gli conducono poi questo ragazzo, e Gesù che minaccia lo spirito, gridò contro lo spirito immondo, risanò il fanciullo, consegnò a suo padre. La conclusione è quella che abbiamo visto l'altra volta: Gesù che riconsegna il figlio al padre. È esattamente il grande mistero della venuta di Gesù. Che cosa è venuto a fare Gesù nell'incarnazione? È venuto a prendere noi, che eravamo sotto lo spirito immondo, per riconsegnarci al Padre. È un gesto simbolico. Questo figlio era perduto rispetto al suo padre carnale, Gesù lo risana e lo riconsegna al suo padre carnale. Ma questo è il simbolo di qualcosa di più grande. Gesù ci vuole riportare a casa. Noi rischiamo di essere delle persone senza casa, senza punti di riferimento. Soltanto lui ci può indicare la casa paterna, ci può indicare la strada del ritorno. E si concludeva col versetto 43a e diceva: tutti furono stupiti per la grandezza di Dio. Hanno visto Dio all'opera, Gesù dimostra la grandezza di Dio. Qual è la grandezza di Dio? Quella di ricomporre la famiglia umana. Quella di riconsegnare i figli al padre, ma di riconsegnarci tutti al padre, di ritornare tutti nella casa, trovare la strada. Vedremo che questo comincerà poi proprio con la fine del capitolo 9 e l'inizio del capitolo 10. È Gesù che ci indica qual è questa strada del ritorno, una strada difficile. E vediamo di riprendere il nostro cammino col versetto 43, cosiddetto B. È quello che viene chiamato normalmente il secondo annunzio di passione, ma che io dargli un altro titolo, intitolarlo Sordi e Muti. Ricordate che una delle prime figure che noi abbiamo incontrato leggendo il Vangelo di Luca, una figura sorda e che poi diventa muta, è Zaccaria. Zaccaria riceve l'annuncio dell'angelo del Tempio e l'angelo gli dice: Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. E la preghiera qual era? La preghiera probabilmente di avere un figlio, ma anche la preghiera che finalmente il Messia venisse, era la preghiera del Vespro, colui che era incaricato di entrare e offrire incenso, e succedeva una volta in vita, doveva pregare per la venuta del Messia. E l'angelo che gli appare alla destra dell'altare, Gabriele, infatti lui si presenta: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, io ti ho annunciato questa parola. E lui invece ha detto: oh, come potrò sapere questa cosa, come potrò conoscerla, cioè da dire, come posso crederci? Alla mia età, mia moglie vecchia? E la risposta dell'angelo: poiché sei stato sordo diventerai muto, cioè tu non potrai annunciare ciò che è. Sei chiuso a Dio, non potrai annunciarlo. E già lì si può capire che cosa succede quando a una umanità che si chiude alla parola di Dio. Chi sono questi sordi e questi muti? Ecco, io credo che questi sordi e questi muti sono in realtà coloro che non vogliono capire ciò che Gesù sta dicendo. mentre tutti erano sbalorditi per le cose che faceva. Quindi abbiamo, prima si parlava di stupore per la grandezza di Dio, adesso questo stupore per la grandezza di Dio sta diventando invece lo sbalordimento per le cose meravigliose, per le cose che Gesù sta facendo. Allora Gesù dice ai suoi discepoli, c'è questa istruzione, ormai sono lontani dalla folla, hanno abbandonato i piedi del monte, Gesù sta facendo una istruzione ai suoi. Notate bene che già alcuni, tre dei dodici, avevano ascoltato Elia e Mosè che parlavano sul monte della sua dipartita da questo mondo, del suo esodo, della sua uscita. Gesù poi, discendendo, aveva detto di non dire niente a nessuno, anzi Gesù restò solo, essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto, quindi rimangono silenziosi, preoccupati, che cosa vorrà dire tutto questo, che cos'è questo suo esodo. E Gesù aveva già fatto un primo annuncio di passione e l'aveva fatto dopo la confessione di Pietro. Pietro ha detto, tu sei Cristo? E Gesù dice, attenzione, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte, risorgere il terzo giorno. Ed ecco che Gesù comincia a dire ai discepoli, mettetevi bene nelle orecchie queste parole. La traduzione italiana, mettetevi bene in mente, non è bene in mente, Gesù sta dicendo mettitele dentro nelle orecchie, cacciatele dentro in modo tale che non ti vengano più fuori, tientele dentro. È un po' la stessa parola che Gesù ha detto nella sinagoga di Nazareth, al capitolo 4, sempre di Luca. Oggi queste parole che voi avete udito si sono compiute nei vostri orecchi, nelle vostre orecchie. Quindi questa parola, se tu l'ascolti, si compie. Allora mettiti bene con le orecchie tese, non lasciarle passare queste parole. Non fare il sordo, quindi è un invito a fuggire ogni tipo di sordità. Perché il nostro rischio è proprio questo, ecco, delle persone sorde. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Quindi Gesù dice, attenzione, non fermatevi a quello che avete visto. Voi insistete nel pensare a un Messia trionfante, a un Dio glorioso, potente. Ricordatevi che non è così. Nelle vostre orecchie dovete mettere dentro questa cosa, che io sto per essere consegnato in mano degli uomini. Gesù non parla del figlio di Dio, non parla del Cristo. Ricordate che parla del figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è quell'immagine legata al profeta Daniele, in cui la famosa visione dei quattro mostri, quattro animali che sorgono dall'oceano, dall'abisso, l'oceano è il simbolo del male, dall'abisso, dall'inferno, insomma, dal grande oceano sorgono queste quattro bestie, quattro imperi, potenti, con tanto di unghie, denti, zanne, aggressivi, quattro imperi, nord, sud, est, ovest, il numero 4 è il numero della terra, quindi da nord a sud, da est a ovest arrivano questi quattro imperi, e poi che si affrontano, e poi dice, e vidi uno venire da Dio, dal cielo vuol dire da Dio, come un figlio di uomo, cioè uno debole, senza unghie, senza zanne, senza nulla, però viene dal trono di Dio, non dall'abisso. Questi sorgevano dall'abisso. Era il potere satanico, il potere del nemico. Ricordate, a me è stato dato tutto questo potere, se tu ti prosti e mi adorerai, io te lo darò, perché io lo do a chi voglio. Vi ricordate il diavolo che gli chiede, se tu ti prostri, io ti darò tutto questo potere, perché a me è stato dato, io lo do a chi voglio. Capite bene che il diavolo ha soltanto la capacità di dare il potere, ciò che Dio non vuole il potere. Dio ha il potere ma non lo vuole, non usa il potere, usa l'amore, usa l'umiltà, usa altri mezzi. Il nemico invece ha solo la possibilità di dare potere, non la felicità. Dio ti offre la felicità, il nemico non ti offre la felicità. Ricordate sempre che il nemico promette molto, toglie tutto e non dà nulla, sono le tre cose che lui fa, promette molto, toglie tutto e non dà nulla. La felicità non te la può dare, vorrei ricordare un poema che ho avuto l'ardire di leggere nella mia giovinezza e che adesso non leggerei più perché me l'avevano sconsigliato, ma siccome me l'avevano sconsigliato l'ho letto. Poema di George Byron intitolato Caino, un poema di quelli malloppi enormi, impossibili da leggere. L'ho letto tutto, non ricordo niente, però ricordo solo una frase. Ricordo il colloquio tra Satana e Caino. Caino domanda a Satana, sei felice? E Satana risponde, no, ma sono potente. Ecco la verità, no? Lui ti può rendere potente, non felice. Solo Dio ti può rendere felice perché la felicità nasce dall'amore, non dalla potenza, non dal potere. Coloro che hanno il potere cercano di uccidere colui che dona la felicità. Ricordate chi sono questi che vogliono far fuori Gesù? Ricordate la prima predizione, no? Primo annuncio, chi sono? Sono gli anziani, i sommi sacerdoti, gli scribi, il simbolo delle tre concupiscenze dell'uomo. Gli anziani, il possedere, chi sono gli anziani? Sono quelli che hanno l'argent, che hanno messo da parte tutto, hanno lavorato tutta la vita, hanno l'eredità, no? Il possedere, possiedono, l'avere le cose. E poi ci sono i sommi sacerdoti, il potere. Sono quelli che tengono il cadreghino, sono quelli che sono in alto, che hanno la possibilità di tenere in mano le cose. E poi gli scribi, d'apparire, dottori, sapienti, prof, dot in let. Quindi ecco, avanti con questa... Sono le tre concupiscenze che però mettono a morte Gesù. Gesù rifiuta queste tre concupiscenze che sono in fondo le tre tentazioni del deserto, no? Hai un potere, usalo. Fa vedere che possiedi tutto, io ti do tutti i regni, fa vedere chi sei, buttati giù, sono le tre tentazioni, le tre concupiscenze che Gesù rifiuta. Gesù rifiuta di cedere a tutto questo. Ed ecco allora che Gesù dice, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Il figlio dell'uomo dunque è il simbolo della debolezza che viene da Dio. Io che sono debole mi lascio consegnare e mettere nelle mani degli uomini. Risposta. Gesù cosa aveva detto? Mettetevi bene nelle orecchie queste parole. Risposta. Ma essi non comprendevano. Rimasero sordi. Viene in mente quello che viene detto nel capitolo 7, sempre di Luca. Ricordate i bambini che giocano sulla piazza, no? A chi paragonerò questa generazione simile a quei bambini che giocando sulla piazza si rimpallano gli uni agli altri, abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato il lamento, non avete pianto. E alla fine, ma il significato è questo, in realtà non è che non volevi giocare né ai funerali né alle nozze, è che tu non vuoi giocare e basta, non è che un gioco vale l'altro, ma alla fine voi non volete giocare, non volete lasciarvi coinvolgere. E la risposta di Gesù è, ma alla sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli. Cioè, chi sono quelli che possono capire i discorsi della sapienza? Quelli che hanno una certa connaturalità con lei, i figli. Per capire ciò che Gesù dice, bisogna essere connaturali con lui. Se non c'è questa connaturalità, rischi di essere sordo. Cioè, le parole passano, ma è come andare a fare la doccia con l'ombrello. Laverai l'ombrello, ma non ti lavi tu. Le parole scendono, ma non penetrano. Io posso prendere un sasso e metterlo nell'acqua e lasciarlo mollo 300 anni, ma quando lo tiro fuori, se lo spacco, dentro è asciutto. Le parole non sono entrate. Ecco, allora, essi non comprendevano, cioè non recepivano, potremmo dire che non volevano capire questa frase. Siccome andava contro tutto quello che loro aspettavano, noi aspettiamo sempre un Gesù che arriva come una specie di bacchetta magica, che arriva nella mia vita a sistemare le cose, ma sì, ci pensa lui, ma sì, una specie di polizza d'assicurazione. E quando Dio non entra nei miei schemi, allora, tac, lo emargino, non comprendo, cioè non voglio vedere un Dio così. Ci si copre la faccia davanti a un Gesù che non è quello che vogliamo noi. Difficile prendere Gesù così com'è. Un Gesù che ti parla di donare la vita, di passione, di morte e di risurrezione, anche di risurrezione, però bisogna passare da lì, non si può arrivare alla Pasqua. A me la Pasqua va molto bene, ma c'è un problema, il Venerdì Santo. Sono andato un po' quel bambino che è andato a scuola, tutto contento, primo giorno di scuola, un contentissimo, è tornato a casa, mamma mia. E mamma, come è andato? Molto bene, sono contento. Sì, molto contento, molto contento, molto contento. Però dice, ma c'è un problema. La mamma dice, quale? La maestra ha detto che bisogna andare anche domani. È questo problema. Che non è un giorno solo, è un impegno totale, è un impegno totalizzante, è un impegno serio, capite? E allora non potevano comprendere questa frase, non vogliono comprendere, non entrano, non sono ancora tra i figli della sapienza, ne vedremo ancora adesso, no? Per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso. E la cosa peggiore, ricordate che Gesù parlava poi in privato a quelli che gli domandavano spiegazioni delle parabole, avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento, prima che sia troppo chiaro, prima che poi ci spieghi davvero, è meglio tenersi dentro i nostri dubbi, perché se poi parla è finita, Allora non volevano capire, perché se volevano capire avrebbero chiesto spiegazioni, ma non chiedono spiegazioni. Quindi siamo proprio di fronte a gente sorda e muta, gente che si chiude, gente che non vuol capire. Tant'è vero, vedete cosa succede dopo, sono così ancora attaccati al loro modo di pensare che frattanto sorse una discussione tra loro su chi di essi fosse il più grande. Ma dice, oh mamma mia, poco prima Gesù ha detto devo andare a Gerusalemme, là mi uccidono, mi faranno fuori. Mi consegneranno gli uomini poi sono i pagani, sono coloro che sono lontano da Dio, sono gli impuri, quindi me ne faranno di tutti i colori. Risultato? Che cosa hanno capito? Gesù sta parlando di dono di sé, il loro discorso invece è sul potere, o comunque sull'apparire, o magari sul possedere il più grande. Chi è il più grande? Ricordate questo discorso del più grande, qui siamo appena al capitolo 9, guardate che lo troveremo nell'ultima cena i discepoli cominciarono a discutere tra di loro su chi fosse il più grande. Mamma mia, fossi stato io avrei preso il tavolo, via, a casa, via, comincio da capo. Comincio con un altro gruppo, un'altra classe, perché questo, tutti bocciati, via, senza, non c'è appello, non c'è più niente da fare. 3 anni buttati via, l'ultima cena, domani vado in croce per voi, siamo giovedì santo, ma non una settimana prima, poche ore prima, neanche 24 ore prima, alle 9, alle 10 di sera, capite? Pare che intorno alle 9:15 Gesù entra in Getsemani, almeno così Marta Rubén, entrando nella sua passione, entrava intorno alle 9:15, lei entrava nel Getsemani con Gesù e cominciava a sudare sangue e a dire, Padre, allontana da me questo calice, non la mia, la tua volontà sia fatta, intorno alle 9:15. Ora, se coincidono gli orari, non lo sappiamo, i mistici, ecco, succede questo, però 9:15, il giorno dopo Gesù alle 3 è già morto in croce, ora non sono 24 ore, capite? Molto meno. Meno di 24 ore prima, questi sono lì ancora a scannarsi per i primi posti. E Gesù che comincia a dire il discorso, voi sapete che gli uomini di questo mondo, i re di questa terra, si fanno chiamare benefattori ma sono sfruttatori, per voi non sia così, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, servo di tutti, eccetera, eccetera. Ora qui siamo ancora lontani, Gesù non ha ancora cominciato il lungo viaggio, la lunga marcia verso Gerusalemme, però già c'è qualcosa. Ma di poco prima, 2 righe prima, Gesù parlava di dare la vita, parlava di perdere la vita, e questi stanno pensando come potersi fare una vita piena di cose. Questo autorealizzazione, questo sentirsi qualcuno, questo sentirsi grande. Allora, Gesù, notate bene che la discussione è tra di loro. Non stanno parlandone con Gesù. ma tra di loro, cioè sanno quindi di essere fuori posto. Hanno tenuto gli orecchi ben chiusi, quindi sono ancora sordi, e poi muti, quindi non possono annunciare nulla. Perché? Ma perché hanno chiuso le orecchie alla parola di Dio. Questa parola è rimasta incomprensibile a loro perché non entrava nelle loro attese. Se voi andate alla stazione ad aspettare qualcuno, anche se questo va dato appuntamento, se questo non rientra, secondo quello che vi siete immaginato, possono passare 100 viaggiatori e non lo vedete, perché magari ve lo aspettate in un'altra maniera. Io mi ricordo una persona che è arrivata fuori, mi aveva telefonato di venire, io non gli ho domandato che età potesse avere, e la voce era molto giovanile, ma aveva intorno ai 70 anni, e quando è arrivata qui io mai più pensavo che fosse la persona che mi aveva telefonato, pensavo un giovane, è arrivato uno che aveva intorno ai 70 anni. Ecco, vedete come è stata in fretta, ma per niente ho pensato che fosse la stessa persona, e ho domandato cosa desiderasse, dove voleva visitare il foyer, eccetera, ma guarda che io, oh scusi, ecco, capite, quando noi abbiamo una certa attesa, tu hai un bel parlare, quando tu ti aspetti certi discorsi, se non sono secondo quelle che ti aspetti tu, non entrano nella tua testa, non entrano nelle tue orecchie. Gesù ha detto prima, tenete aperte le orecchie, mettetevi nelle orecchie le parole che vi dico. Ne ha tenute talmente tanto che due righe sotto stanno discutendo in che maniera possono arrivare alla autoesaltazione, al potenziare la loro personalità. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, notate bene che Gesù, è interessante come Gesù non fa prediche. Gesù non avrebbe potuto fare una predica lunghissima, facendo balenare spettri di castigo, adesso vi tiro le orecchie, capite niente, ma che bestie che siete, e altro che pescatori, voi siete delle persone che avete la testa più dura del muro, più dura delle pietre, non capite niente. E vedete Gesù tranquillo, guardate, Gesù fa un gesto, conoscendo il loro pensiero, il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse... Chi era il fanciullo? Ora, nell'antichità, in tutta l'antichità anche classica, dobbiamo pensare che i greci fossero migliori degli ebrei, presso gli ebrei poi anche meno, il fanciullo non aveva nessun diritto, era piuttosto una cosa che neanche una persona. I bambini crescevano un po' nella strada e poi dopo, quando il bambino cominciava ad acquisire un certo valore, quando aveva 12 anni, allora a 12 anni diventava Bar Mitzvah, quindi poteva in quel momento acquisire tutti i diritti, aveva soltanto dei diritti passivi, non attivi, allora acquisiva anche dei diritti attivi, allora diventava finalmente un adulto, un bambino non aveva nessun valore. E allora il fanciullo vuol dire la persona che vale di meno, colui che davanti al mondo non ha nessuna possibilità di essere considerato. Allora prende un fanciullo, chi è Gesù? Gesù è il fanciullo del Padre, è colui che si è fatto piccolo. San Paolo parla di kenosis, cioè abbassamento, si è fatto più piccolo di tutti, Gesù si è fatto... si è lasciato schiacciare, come un fanciullo, che non si difende, perché non ha nulla da difendere. Lo mise vicino e disse, chi accoglie questo fanciullo nel mio nome? Ora, nel mio nome vuol dire nella mia persona, chi mi riconosce in questo fanciullo? Vuol dire, io sono questo fanciullo. Dice, prendere questo fanciullo nel mio nome vuol dire, guardate che quando trovate una persona che è l'ultima, la meno considerata, la meno stimata, la meno amata, la meno accolta, ebbene io sono lì. Io sono lì perché io mi sono fatto ultimo, io ho scelto l'ultimo posto. Accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ricordate che San Giovanni dirà, io e il Padre siamo una cosa sola. Accogliere Gesù vuol dire accogliere il Padre, vuol dire trovare la strada per il Padre. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, cioè sono colui che ti indica che è la meta, la verità, la vita è colui che ha la possibilità di trasmettere, colui che ti dà un futuro, che ti dà fecondità. Il Padre è colui che dà la vita, dice San Giovanni. Il Padre che ha la vita, il Figlio è colui che riceve la vita, la può dare perché la riceve direttamente dal Padre. Allora chi riceve Gesù, chi riceve il più piccolo e in lui riceve Gesù, riceve anche il Padre. E allora? E Gesù va avanti, eh? Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, quindi chiunque tra voi si farà piccolissimo, questi è grande. Ricordate come era cominciata, eh? Versetto 46 diceva così: sorse la discussione tra loro chi fosse il più grande, e si conclude con chi è il grande, e basta, senza il più grande, grande, ma non è grande, è grande. Ma qual è la grandezza che supera ogni cosa? La grandezza è quella dell'amore, l'amore che si dona. Il bambino è colui che ama senza chiedere nulla in cambio. Il bambino è colui che non ha paura dell'adulto, fino a che non è stato scottato dagli adulti, ma all'inizio il bambino è tranquillo. Mi ricordo un giorno che non vado mai al supermercato, quasi mai, non ho il tempo, però quella volta mi trovavo, forse al Carrefour credo, e arrivavo alla cassa con due o tre oggettini perché andavo andato a cercare qualcosa forse per il computer, e davanti a me c'era una signora con in braccio un bambino piccolo. Io l'ho guardato, gli ho fatto il sorriso, e lui ha aperto le braccia per farmi la mamma. No, no! E ho detto, no, no, signora, non si preoccupi, non glielo porto via. Ma il bambino no, ha lasciato le braccia per abbracciarsi. Cioè il bambino non pone, per questo che i crimini contro i bambini sono i più odiosi, perché sono quelli che non si sanno difendere, che si fidano fino in fondo, che si mettono nelle tue mani con tranquillità perché hanno fiducia nell'adulto. E il bambino più piccolo di tutti qual è? Il bambino appena concepito, che non può neanche dire alla mamma: mamma, cosa fai, perché mi stai uccidendo? Capite? Questo è il più indifeso, per quello che è il crimine più odioso perché questo lo puoi anche tranquillamente buttare via senza che nessuno ti dica niente, e lui non ti può neanche gridare, non ti può neanche dire, il bambino gli dà uno schiaffo, piange, perlomeno grida, ma questo è dentro, nell'utero neanche grida, neanche piange. Ecco, il più piccolo, questi è il grande. Ecco qui una grande lezione di Gesù, e penso qui noi abbiamo visto in tutto 6-7 versetti, credo che ne abbiamo per riflettere, cominciando a domandarci che idea ho io di Gesù. Io credo che già qui possiamo già farci le domande: che idea ho di Gesù? Quali sono le mie fantasie su Gesù? Perché ogni tanto noi abbiamo delle fantasie, Qual è il mio immaginario su Gesù? Mi immagino un Gesù che sia quello che mette a posto le cose, che sistema, che mi mette a posto la vita, che tutto mi va bene. Che cosa ho capito della croce? Che cosa significa per me diventare come Gesù? Che cosa significa la vera grandezza? Ancora, possiamo domandarci a proposito della connaturalità: per comprendere ciò che Gesù mi vuol dire occorre che ci sia una certa connaturalità tra me e lui. E guardate che questa connaturalità non nasce così, non viene giù dal cielo come la pioggia o come la neve, sperando che rimanga su perché il bel tempo è ancora bello e ci piace, anche la sera primavera arriva in anticipo, non ci guasta. Però non viene giù così, la connaturalità si acquisisce attraverso una frequentazione. Gesù chiede di stare con lui, il rimanere con lui ti rende capace di avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ricordate San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Cioè anche tu diventi capace di pensare col cuore di Gesù, amare come ama lui, vedere con i suoi occhi. Allora diventi, ecco la connaturalità, e si fa attraverso la preghiera. Senza preghiera non esiste possibilità di connaturalità. Se non ti fai dei calli sulle ginocchia, ricordati che il tuo sarà soltanto un conoscere per sentito dire. E non potrai mai essere connaturale con lui, cioè amarlo, se non lo conosci. Ricordatevi che non si può amare colui che non si conosce, e più lo conosci più lo ami. Capite come mai tanta disaffezione nei confronti di Dio e di Gesù Cristo nel nostro mondo? La gente non sa più, non conosce più, non ha letto il catechismo, ha letto il Vangelo, no, se non lo conosci non lo puoi amare. Nessuno ama il primo che passa se non lo conosce. Lo puoi amare se lo conosci. E conoscere non vuol mica dire essere di guardarsi negli occhi, eh. Certi ragazzi credono di conoscere la loro ragazza dopo 10 anni di fidanzamento in cui hanno fatto di tutto e di più, tranne che fare i fidanzati, e dopodiché decidono di sposarsi. E dopo il matrimonio, ah, ho sposato la persona che non conoscevo, dico, vai a vedere, tra poco facevi il 25esimo di fidanzamento e poi dopo, ma per forza, non avete rispettato i vostri ritmi di crescita, avete fatto gli sposati da fidanzati e adesso che siete sposati non sapete più cosa fare, non avete più niente e poi non avete più niente da dirvi. Perché non c'è stata una vera conoscenza, perché la conoscenza è fatta dell'accettare l'altro così com'è, rispettandolo, accettando i suoi ritmi di crescita, imparando questo cammino reciproco che è fatto di pazienza, di attesa, eccetera. Bruciare i tempi tutto e subito non conclude da nessuna parte. Una casa che comincia ad essere costruita dal tetto non ha delle fondamenta salde e alla fine prima o poi crollerà, è normale che sia così. E la stessa cosa succede con Gesù, se è un rapporto d'amore quello con Gesù. Gesù è colui che viene a farci conoscere l'amore del Padre. Come fai ad amarlo se non lo conosci? Ecco allora la lezione divina, ecco allora il catechismo. Oh, so, il catechismo è un po' grosso, il catechismo della Chiesa Cattolica, però esiste il compendio, eh? Pensate cosa vuol dire anche la conoscenza del magistero ecclesiastico. L'ultima enciclica di Benedetto XVI, bellissima, i suoi discorsi che sono di una trasparenza, di una bellezza, è un modo per conoscere Dio, eh? Non puoi amare ciò che non conosci, colui che non conosci. È solo conoscendolo che lo ameremo, e se lo ameremo troveremo la pace, la gioia, la serenità, il senso della vita. Non si può trovare il senso della vita senza trovare Dio. Ricordate Sant'Agostino, ci hai fatto per te, Signore. Hai fatto tu questo cuore, è come inquieto finché non ha trovato te, proprio all'inizio delle confessioni, primi paragrafi delle confessioni, primi numeri. Bene, credo che già questa prima riflessione ci fa vedere un po' le nostre sordità, che sono un po' le origini dei nostri mutismi. Perché non sappiamo essere dei testimoni efficaci nella nostra vita, ma semplicemente perché siamo stati sordi, perché questa parola non la lasciamo penetrare in noi, perché abbiamo fatto la doccia con l'ombrello, perché abbiamo sempre guardato Gesù. Non esageriamo, non lasciamoci coinvolgere troppo. Sì, ma, mi raccomando, ci sono dei limiti. È Gesù che diceva, chi non è con me è contro di me, chi non semina con me disperde. Cioè non puoi amare un po', o ami o non ami. Il Signore ci chiede di giocarci. Vediamo com'è difficile questo, gli apostoli, stiamo parlando di apostoli, non stiamo parlando di conoscenti della Samaritana che l'ha incontrato quella volta al Pozzo dell'Infinita, o di Nicodemo che è andato di notte a trovarlo, ha fatto una lunga chiacchierata, poi non sappiamo cosa ne è stato, eccetera, ma di apostoli, cioè coloro che si sono messi dietro di lui e che hanno condiviso tutto con lui. San Marco dice, le scelte 12 perché stessero con lui, proprio quelli che dovevano stare con lui. Allora, se i risultati sono questi, io penso che dobbiamo interrogarci seriamente e dire, io che punto sono? Forse devo domandare al Signore, guariscimi dalla mia sordità, perché posso diventare anche capace di parlare, di annunciare, di diventare un testimone credibile. La nostra incapacità di essere testimoni credibili forse dipende dalla nostra sordità. Queste parole che non sfiorano, non entrano. Ricordate il seme caduto sulla strada, no? Arrivano gli uccelli del cielo e lo portano via. Ricordate che il diavolo è il nemico della parola, è il ladro della parola. È colui che viene, perché Gesù ci dona la parola e il diavolo viene a rubarla. È il ladro della parola, viene a portarla via, perché se questa parola attecchisse poi lui è spacciato. E quindi dobbiamo anche metterci in guardia, domandarci poi quante volte lui viene a suggerirci tante altre cose, perché la sua specialità sono le chiacchiere, la specialità di Dio è la parola. Le chiacchiere non conducono da nessuna parte, sono dei bla bla vuoti. La parola con la P maiuscola è una persona, è Gesù Cristo. E se scende dentro di te, è certo che la tua vita cambia.